Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti adoriamo, o Padre, tu sei colui che è geloso della nostra bellezza e della nostra santità. Tu ci hai fatto a tua immagine e ti ringraziamo perché il tuo desiderio è che noi diventiamo sempre più secondo il modello che tu ci hai mostrato e secondo cui ci hai creato, che è il tuo figlio Gesù Cristo. Grazie perché attraverso Gesù tu ci doni il coraggio di vivere in pienezza il nostro statuto di figli. Grazie perché noi diventiamo figli e siamo diventati figli attraverso il tuo figlio, che si è fatto uomo per noi, che si è fatto carne della nostra carne. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu rimani con noi. Tu ci hai promesso la tua presenza continua. Ecco, sono con voi tutti i giorni fino alla fine di questo secolo. Ti vogliamo chiedere perdono se spesso noi trascuriamo questa tua presenza, perdiamo di vista questa grazia che tu ci dai e questa fortuna che noi abbiamo di averti sempre con noi, dentro di noi, nel nostro cuore, ma accanto a noi anche. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, come ci hai promesso, e di donarcelo ogni giorno, perché abbiamo bisogno di questo Spirito per diventare sempre più consapevole dei doni che ci sono stati fatti e che ci vengono fatti giorno dopo giorno. O Spirito Santo, vieni ad abitare i nostri cuori, vieni a renderci forti della tua forza creatrice, vieni a rinnovarci nel profondo e a fare di noi delle creature nuove, dei figli pronti a combattere per la giustizia, la verità, l'amore, fieri della nostra dignità di figli. Grazie perché attraverso Maria tu ci doni colei che intercede continuamente per noi. Ti chiediamo, Maria, di operare accanto a noi e di sostenerci con la tua preghiera. Donaci di riconoscerti come madre e di accogliere i tuoi consigli e il tuo esempio come un modello da imitare. Amen. Il titolo che ho dato a questi versetti, siamo capitolo 5, versetti 9-13, se il sale perde il sapore. Già dal titolo capite qual è il senso un po' di quello che vivremo, o comunque di quello che io ho percepito mentre leggevo questa parola di San Paolo. Ricordiamo, cioè io dico, per me è importante dare un titolo normalmente, perché se dovessi farlo settimana prossima probabilmente cambierei il titolo, e se lo faccio tra due settimane ancora un altro titolo. Ma il motivo non è che il testo è cambiato, ma è perché ogni volta che leggo una pagina della scrittura le risonanze che suscita in me sono diverse, per cui veramente questa parola è una parola che parla a me oggi, e quindi oggi sono colpito da alcune sottolineature, domani da altre sottolineature, perché la parola di Dio è ricca, un po' come un diamante, un tesoro, per cui un momento colgo una cosa, una volta colgo un'altra sfumatura, ed è importante allora quando uno legge un testo, se si segna in matita il titolo, e poi dopo la prossima volta dice, ma adesso che titolo darei? E vedere un po' che cosa è cambiato, non nella parola ma in me, che la ricevo. Questo è un po' la spia che siamo sempre in cammino, che ogni volta il Signore ci porta a profondità sempre nuove, ed è per questo che è importante fare la lezione divina. Soprattutto succede in certi periodi dell'anno dove noi non cerchiamo, soprattutto quando leggiamo le letture che vengono proposte per la messa, non è che uno sceglie lui le letture, se le trova lì, E poi succede, appunto, in certi periodi dell'anno succede che certe ritture ritornano a distanza di pochi giorni, 2 o 3 volte, perché una volta c'è un santo, un'altra volta c'è un altro, la lezione continua viene interrotta, poi riprende la stessa lettura e dice, ma se Dio mi continua a tempestare con questa lettura, ricordiamo che la parola di Dio che ci viene data, soprattutto nella liturgia della Messa, è la lettera d'amore per me oggi, allora se è una lettera per me oggi ed è una lettera d'amore, devo essere attento. Se lui insiste su certi temi, vuol dire che forse devo ancora sviscerarli un po' di più, devo andare ancora più profondamente, e probabilmente questo è un invito ad andare oltre. E allora dicevo che leggendo questo testo, il titolo che mi veniva suggerito era proprio evangelico, se il sale perde il sapore, che esprime proprio questo timore di Gesù, quando Gesù dice voi siete il sale della terra, notate bene che non sta parlando del sale da cucina, il sale da cucina è un'altra cosa, è il sal gemma, sale della terra, il sale che viene tolto dalla terra, non del mare, non dice voi siete il sale del mare, ma il sale della terra, e quindi è il sal gemma. Notate bene che gli altri, nello stesso testo evangelico, tutte le altre similitudini riguardano sempre la luce o il fuoco. Voi siete la luce del mondo, voi siete la lampada che viene accesa e messa sul lucerniere, e il terzo, voi siete il sale. Cosa c'entra il sale col fuoco? Ma perché il sale, quello della terra, il sal gemma, che era un po' sporco, che veniva ricavato, serviva per ravvivare il fuoco alla sera, quando si accendeva il fuoco e c'è una... un'escursione termica abbastanza forte, allora il fuoco serviva per scaldare un po' la sera, fa freddo in Terra Santa, e allora non avendo molti alberi, là non ce ne sono molti, una zona piuttosto secca, e allora per arrivare, per dare un po' di vivacità a questo fuoco che era fatto con pochi sterpi, si veniva buttato su il sale della terra, e allora questo qui scoppiettava. Allora ecco, ancora voi siete coloro che fanno luce, ma se questo sale non riesce più a far scoppiettare niente, non dà più luce, non serve a niente. Allora dice, è inutile prendere del sale per salare il sale, ecco. Allora, e questo dice già, quando un cristiano va a male, se il sale va a male deve essere buttato via, quando un cristiano va a male non serve più neanche come uomo, è finito anche come uomo, non esistono delle possibilità di recupero. Un cristiano andato a male diventa uno scarto, anche umanamente, perché ha perso tutto ciò che lo rendeva prezioso e bello. Allora qui San Paolo precisa perché lui ha dato certe istruzioni. Quindi vi ho scritto nella lettera di non immischiarvi con i pornoi, siamo sempre lì, cosa viene tradotto, gli impudichi, la veniva immoralità, poi la chiamata impudicizia, poi quindi con coloro quindi che hanno queste abitudini di immoralità pesante, cioè di non immischiarvi, che cosa vuol dire? Immischiarsi vuol dire fare comunella, non si tratta tanto, adesso lui lo spiegherà, perché Paolo è molto preciso, in effetti subito dice, non mi riferivo ai pornoi di questo mondo, cioè di questo mondo vuol dire che fanno parte di questa logica mondana, che sono quelli che ci sono in giro, notate bene, non sta parlando di qualcosa di geografico, ma piuttosto il mondo, come dice, di questo ordinamento mondano, in questo ordinamento mondano, quelli che seguono la logica di questo ordinamento fondato sul possedere, potere e apparire, è certo che ci sono degli immorali, delle persone che vivono un disordine abbastanza pesante, però io non mi riferisco a questo, ma è chiaro questo, perché alla fine, capite, bisognerebbe andare fuori dal mondo, come facciamo? No? Che fai? Allora, se vado al mercato ne trovo sempre qualcuno, se vado al supermercato ne trovo anche lì, se vado in montagna forse un po' meno perché non amano molto camminare, ma se vado al mare, lì la spiaggia rigurgita, tra quelli che tradiscono la moglie e le mogli che tradiscono i mariti, che lì hanno le occasioni facili perché le prende solo a portata di mano. E allora si sa che questa cosa fai? Dobbiamo emigrare, dobbiamo andare in un'altra regione. E allora San Paolo dice: no, non mi sto riferendo a questo, agli impudichi di questo mondo, oppure o ai cupidi, agli avari, o ai rapaci. Rapaci vuol dire coloro che sfruttano gli altri, il verbo proprio è, greco è arpazzo, che è quello dell'aquila o del falco che arriva giù per rubare, per strappare agli altri, o agli idolatri, e poi aggiunge: altrimenti dovreste uscire dal mondo. Quindi dov'è che andiamo? Se dobbiamo separarci da tutti questi qui, non ci salviamo più. Ma ecco, ed è qui la bellezza del testo di Paolo, cioè attenzione che lo sporco non entri dentro di voi e che voi facciate comunella. Come vi dicevo, vedete che ripete ancora, no? È un po' come una specie di ritornello, questo venire a ribattere sullo stesso chiodo per dire: guardate che il problema non sta tra quelli che sono fuori. Chi non ha conosciuto il Signore, non dice pazienza, ma il non permettere che qualcuno che vive, qualcuno di voi, ecco, quindi uno che è stato battezzato, che è di Cristo, che appartiene a Lui, che è diventato un uomo nuovo, che dovrebbe essere agimo, si porti dentro sta roba e poi venga a mischiarsi tra di voi. E questa è la cosa. E capite che qui dietro cosa ci sta? Ci sta la preoccupazione di Paolo della testimonianza che noi dobbiamo dare. La cosa più grave, capite, non è tanto che uno sbagli, gli errori ci sono, ma che la comunità tolleri e chiuda gli occhi sugli sbagli senza dire nulla e senza neanche fare un piccolo rilievo, perché vuol dire che tu in quel momento stai accettando la cosa, non stai dicendo: ok, va bene, hai sbagliato, ti correggo, ti perdoniamo, eccetera. Ricordate che più tardi arriverà ai tempi di Cipriano il problema dei lapsi, cioè non so se siete al corrente, siamo nel primo secolo, dopo cioè, è il momento della persecuzione. C'è stata una crescita abbastanza grossa dei cristiani e poi a un certo punto c'è stata una recrudescenza della persecuzione. Come facciamo di fronte a questa situazione? Ci sono dei cristiani che forti, ma poi messi alla tortura o di fronte alla possibilità di perdere la vita, si sono tirati indietro e hanno poi immolato agli idoli. Cosa facciamo con questi? Li buttiamo fuori tutti? Anche perché qui c'è di mezzo la fragilità anche umana, le paure, l'ansietà, la non resistenza, il trovarsi poi di fronte, anche perché di solito per farli cedere mica li tenevano insieme, capite? Quando c'è un processo non è che li teniamo insieme così uno incoraggia l'altro. Li processavano uno per volta e poi venivano minacciati e poi si diceva: guarda che il tuo predecessore, quello che hai visto, quello è entrato prima, ma lui ha già sacrificato di, perché non lo fai anche tu? Quindi usavano i trucchi, perché allora queste persone qui poi eventualmente si pentivano e dicevano: mamma mia, io ho sbagliato, sono stato debole, cosa faccio? Allora c'erano due correnti: una corrente rigida che diceva i lapsi fuori dai piedi, ma qui in questo caso capite che noi diventiamo degli intransigenti e una comunità di puri. Una comunità di puri non esiste, esiste semplicemente la comunità di chi si crede puro, e queste comunità diventano pericolosissime perché poi alla fine escludono tutti quelli che sgarrano, e poi oltretutto si crea anche una, oltre che scioltezza e libertà, si crea una certa ipocrisia, perché pur di non farsi cacciare fuori uno può fingere sentimenti che non ha. E quindi si diventa comunità di pseudopuri, no? Soprattutto perché si esige una certa qualità e tu non ce l'hai. Allora, come fare con i lapsi? E Cipriano diceva: con i lapsi bisogna capire la situazione che ci sta dietro e la comunità dopo avergli dato una congrua penitenza, per dire, è chiaro che devi anche dimostrare di essere pentito di quello che hai fatto, dimostrarlo vuol dire ritornare con fede, chiedere al Signore scusa, desiderare di riparare, perché infatti poi ci sono stati dei lapsi che primo momento avevano erano scappati di fronte alla prova, alla persecuzione e al martirio, altri poi invece avevano ripreso e poi erano morti martiri, quindi ha avuto il coraggio della testimonianza. Allora è chiaro che in un momento in cui la Chiesa, la prima comunità cristiana, sta crescendo, è importante anche il buon nome di questa comunità. Una comunità che è equivoca, dove dentro ci sta di tutto, capite che rischia di essere una sorgente mimetizzata da, oppure una pozzanghera mimetizzata da sorgente. Non siamo di fronte a una sorgente la quale di tanto in tanto dentro dell'impurità, vabbè, scorre, si purifica. Sappiamo che siamo pieni di impurità, ma andiamo dal Signore a farci purificare. Sappiamo di essere deboli e andiamo da Lui, e appunto perché siamo deboli che abbiamo bisogno di Lui. Ma dietro non ci deve essere il lassismo, ecco, il lassismo che è quella forma di mollezza che ti fa chiudere gli occhi dicendo ma sì, tanto il Signore è buono, passa tutto. Capite i due estremi, eh? Guardate che sempre in ogni secolo, perfino penso secolo d'oro, pensate ai tempi di Santa Teresa d'Avila, tempi di San Giovanni della Croce, Sant'Ignazio di Loyola, eccetera, in Spagna c'erano gli alumbrados, era una specie di eresia a cui si cercava di individuare, tanto che anche Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e Sant'Ignazio sono stati sospettati di essere degli alumbrados, cioè gli illuminati, cioè coloro i quali dicevano ma l'importante, gli illuminati dicevano così, gli alumbrados, noi siamo visto che lo Spirito Santo è in noi e noi siamo illuminati dello Spirito Santo, non abbiamo bisogno di ricorrere ai sacramenti e ai mezzi normali per poter essere salvati. Quindi erano quelli che dicevano tanto fa tutto Lui, fa tutto lo Spirito Santo, noi dobbiamo stare solo lì, capite? Che è vero, dietro c'è sempre una verità, dietro queste cose, perché ogni eresia non è mai totalmente sbagliata, sono sempre delle verità impazzite, cioè è quando io prendo una verità, la assolutizzo e la tolgo dal contesto. Se io dico che questo, che un tavolo di legno è molto bello, soprattutto questo legno di noce, ok, ma quando io dico il legno di noce è il miglior di tutti i legni, ho assolutizzato una verità, capite? Quindi un conto è una cosa vera, che però è parziale, perché è una verità di una certa cosa. Un conto è quando io assolutizzo la verità e quindi faccio diventare una verità impazzita. E allora c'è sempre un fondo di bene, di giusto, e allora è chiaro che, così pensate cosa voleva dire, di fronte alla sacralità di Dio, pensate giansenismo, che poi è durato, è durato anche il giansenismo, è stata una dottrina perversa che ha squassato la Francia, tra l'altro è curioso perché Giansenio è morto e le sue opere non sono mai state condannate. E poi dopo morto le sue opere sono state Augustinus di Giansenio. Dopo la sua morte si è diffusa questa dottrina esasperando alcuni aspetti che lui aveva sottolineato, per cui questa distanza sacrale di Dio, Dio è troppo santo per me, per cui non bisogna accostarsi alla comunione troppo spesso, perché come siamo noi non siamo degni, se si accostava alla comunione una o due volte all'anno, perché sennò allora devi purificarti sempre più. Allora, questa esigenza di purificazione che c'è, che vuol dire che questa si chiama ascesi. E l'ascesi è importante, vuol dire che devo sempre purificarmi, devo sempre lavorare su di me, devo sempre crescere nella virtù, devo sempre impegnarmi a fare il meglio di giorno in giorno, e questo si chiama ascesi. Ma quando diventa esagerata, siamo, capite, diventa non più l'esigenza, perché alla fine è come il voler rinnegare dall'altra parte la gratuità della redenzione, è come se io dovessi pagare col mio sforzo ciò che mi viene dato, capite? Non è più gratis, perché l'ho conquistato con le mie mani. siccome sono degno, Dio viene a me. Siccome sono bravo, allora lui. Quindi non più l'amore gratuito, ma l'amore che viene come premio alla mia bravura. A questo punto andiamo esattamente al capovolgimento di quello che viene nel cristianesimo. La gratuità di Dio non esiste più, per cui entriamo in uno stravolgimento della teologia del merito. Per cui io devo meritare tutto, capite che noi non meritiamo ben niente. San Paolo dice che abbiamo ricevuto tutto gratuitamente. Quindi dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. E allora? Dove sta allora il merito? Dove sta la pulizia? Se dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Vuol dire che più grossi sono i buchi, più grossi è l'acqua dove entra, che entra, no? Capite? Più grosso è il buco, più tanta acqua entra. E allora è esattamente l'opposto. Devo coprire prima tutti i buchi, perché se no, ma come fai a ricevere l'acqua se non hai più buchi? Per dire, Signore, siccome sono già bravo abbastanza, non ho bisogno di te, stai lì. Per cosa non sono bravo che vado da Dio, non perché sono... È il malato che va dal medico, no? Capite? Qui non siamo tanto a una sottolineatura di una presunta perfezione che ci deve essere nella comunità. La comunità, certo, deve essere attenta, esistono i lapsi, esistono coloro che sbagliano, ma la gravità sta quando tu chiudi gli occhi e fai finta che tutti siano santi e li accetti tutti senza dover dire nulla. Cioè, la contestazione di Paolo non è che ci sia un disgraziato in comunità, chissà quanti ce n'erano da, ma che questo veniva trattato coi guanti come se niente fosse. Capite? Lì. Perché? Probabilmente perché era ricco, perché era uno che offriva delle protezioni, perché era un benefattore della comunità, perché magari aveva prestato la sua villa per farla diventare una domus ecclesia, non sappiamo perché. Comunque, di fronte a questo qui, loro che si vantavano tanto di sapienza, di essere bravi, eccetera, San Paolo dice, attenzione, io non sto parlando di quelli di fuori, perché quelli di fuori, è chiaro, siete a Corinto, dovreste emigrare, prendere una nave, visto che siete due porti, andate su un'isola intorno alla Grecia, ce ne sono tante, un'isola deserta, che semmai diventate una comunità di santi lì, ma non è questo che io vi chiedo, no? Vi ho scritto invece di non immischiarvi con chi si dice fratello ed è pornos, cioè, ed è uno sporcaccione, cioè uno che si dice fratello e quindi un serpente vestito d'anguilla, che assomigliano, no? Un lupo vestito d'agnello, capite? Allora, è su questo che San Paolo vuole insistere. E quindi chi si dice fratello, cioè uno che afferma di essere fratello, dice di essere cristiano, ma si guarda bene poi dall'esserlo effettivamente. Ricordate che già nella vita di San Girolamo, no? Viveva in alcune grotte, nei pressi della grotta della Natività a Betlemme, San Girolamo insieme a Santa Paola e a Sant'Eustochio, e un giorno gli apparve un angelo mentre lui pregava e gli disse, vabbè, lui tanto pregava, era un tipo molto, molto austero, si percuoteva con le pietre, e gridava maledetti, maledetti, a tutti i pensieri cattivi che aveva, tutte le tentazioni, perché era un tipo che è stato in mezzo ai lussi di Roma, poi il Papa l'aveva mandato a tradurre la Bibbia lì, aveva scoperto veramente una vita ascetica, una vita di penitenza, aveva lavorato a tradurre questi libri della Bibbia in latino, perché si era messo a studiare in maniera approfondita l'ebraico, allora non c'erano i mezzi di adesso, non c'erano le cose di stampa, le grammatiche, ha dovuto trovarci qualcuno, perché l'ebraico era una lingua morta già a quell'epoca, trovare qualcuno che conoscesse l'ebraico, ha dovuto andare da alcuni rabbini, alcuni ebrei che ancora conoscevano l'ebraico. E lui gridava, si percuoteva con pietre, una delle sue preghiere era perdonami Signore perché sono dalmata, c'era la testa dura, i dalmati, uno della Dalmazia, cioè ex Jugoslavia, no? Le coste della Dalmazia, perdonami Signore perché sono dalmata. E un giorno gli apparve un angelo e gli disse: Geronimo, chi sei? E lui rispose: sono cristiano. E l'angelo con un bastone gli diede un sacco di bastonato: bugiardo, bugiardo, ciceronianus es, non cristianus. Sei ciceroniano, non sei cristiano, cioè sei uno che si dedica alle lettere, alla letteratura, allo studio raffinato, eccetera, ma non sei cristiano, perché non stai scegliendo le cose di Cristo, non stai vivendo le scelte di Cristo. Ecco, allora, e qui, capite, chi si dice cristiano, si dice fratello, ed è invece pornos, oppure cupido, oppure idolatra, o blasfemo, o ubriacone, o ladro, cioè ne elenca un po' di cose dicendo non puoi tollerare il marcio dentro di te, cioè che ci sia questa comunione di vita con loro, perché ricordati che a furia di frequentare secte, non persone che vivono queste difficoltà e quindi sono nella comunità e vogliono convertirsi, ma gente che ha questa abitudine e tranquillamente tu l'accetti come se niente fosse. Cioè, ribadisco questo perché il rischio è quello appunto di credere che San Paolo dice facciamo una comunità di puri dove... No, non è questo, assolutamente. È proprio la comunione di vita con queste persone ignorando la cosa, questa passività pericolosa. Questo lasciar correre, che è tipico della nostra società, che si dice cristiana, o comunque fondamentalmente ancora battezzata in Italia, poi siamo naturalmente, la Francia è già 20 anni avanti noi, nel senso del male, quindi noi se guardiamo la Francia a che punto è adesso, potremmo vedere cosa saremo noi tra 20 anni, magari anche prima, perché adesso le cose sono accelerate, perché con internet non soltanto ha accelerato le comunicazioni ma ha accelerato anche il passaggio del male, quindi i virus sono diventati molto più forti adesso di prima, quindi allora passavano adagio adagio perché c'era ancora una certa barriera, la tradizione, le buone abitudini, adesso le buone abitudini sono sparite, le tradizioni sono delle tramontate. Quando ero parroco, e lo può dire Gabriella che è qui presente, quando moriva qualcuno normalmente con una persona anziana eccetera, nella predica che facevo alla conclusione dicevo: io mi auguro che i nipoti ma anche gli altri raccolgano l'eredità della loro nonna o del loro nonno, perché il rischio è che nessuno raccolga più questa eredità e quindi diventiamo tutti più poveri, che non è l'eredità dei soldi ma l'eredità dei valori, perché è proprio questo che finisce, no? Si è creduto che il cristianesimo veniva trasfuso insieme al sangue e non si è dato altro, per cui alla fine è chiaro che non viene trasfuso col sangue, perché pian piano ci sono delle come dire, emittenti, chiamiamole così per usare un termine di comunicazione, che sono più forti, almeno a livello di fascino, non di verità, ma di fascino. A Milano c'è un proverbio che dice: chi usa più sé, chi lei che usa più sé la vacca le sua, chi grida di più la mucca è sua, cioè tra due contendenti chi ha ragione, chi grida di più, non chi veramente ha ragione. Per cui il rischio è quelli che gridano di più perché hanno più mezzi per far valere la loro voce, allora rischio di dire che notate bene che già questo rischio l'aveva già messo in risalto un filosofo marxista che sicuramente non è da invidiare per altre affermazioni, però Russell diceva che una scemenza, una stupidità rimane una stupidità anche se sono 50 milioni di persone a dirla, mentre invece diciamo siccome sono in tanti a dirla allora diventa vera, e no? Ah, ma lo dicono tutti, anche i giornali, ma guarda che i giornali possono dire tante stupidaggini, soprattutto dicono tante cose e poi non le smentiscono mai, questo è un guaio, anche quando risultano false. Pensate quanta gente, quando nel momento in cui sono partiti i processi, tutti sul giornale, e poi dopo, quando si è riconosciuta la loro innocenza, nessun giornale ne ha parlato, perché non fa notizia. E tanto però quella persona ha perso la credibilità, ha perso la fama, ha perso gli amici, i suoi figli sono discriminati a scuola, eccetera, capite che cosa viene fuori. Ecco, allora, è chiaro che Il rischio è proprio questo: se tu permetti al male di albergare in casa tua, sappi che prima o poi il male aggredirà anche te, perché passa pian pianino. Ho avuto dei genitori che, mi ricordo, i tempi in cui è stata votata la legge sul divorzio, cioè negli anni 70, poi c'è stato il referendum, ricordo perché ero giovane prete, ma sono passati 40 anni, mamma mia, incredibile. E questi genitori, proprio, penso l'anno scorso, per me, un po' accorati, perché, insomma, su tre figli, di cui i due sposati, tutti e due falliti i matrimoni, con i figli, qualcuno, e io ho detto, ok, ho cercato di capire, e poi ho anche detto, una curiosità, ma quando c'è stato il referendum, voi che siete cattolici praticanti, che ci credevate, che ci credete, che siete impegnati in parrocchia, cosa avete votato? Abbiamo votato no all'abrogazione della legge sull'aborto, cioè che la legge va, perché noi abbiamo pensato, perché io non posso, noi siamo d'accordo, noi eravamo d'accordo che il matrimonio è unico e indissolubile, però come facciamo a decidere per gli altri? Cioè, ma guarda che quando tu vai a votare, devi votare per te, non per il tuo vicino, cioè devi dire come la pensi tu, sennò che referendum è? Referendum è da dire, vediamo come la pensano gli italiani, non come pensano gli italiani per il vicino di casa, tu devi dare, tu, sei tu che devi dire la cosa, come stai, come la pensi. Avete visto? Il divorzio è entrato, voi non lo volevate per la vostra famiglia, però avete aperto la porta e i vostri figli sono divorziati tutti e due. Oh, come ha ragione! Capite? Si comincia così, no? Quando tu spalanchi la porta al male, non puoi dire, ma io sono immune, attenzione, io non lo farò mai. Però attenzione, ce l'hai lì, ce l'hai in casa. Quando ce l'hai in casa, non puoi mai sapere se la vipera non ti morderà. Quelli che allevavano il pitone, no? Sapete che c'era uno che aveva proprio un grosso pitone, me lo raccontava proprio un amico che frequenta il foyer, che è veterinario, no? Dice che sono serpenti, sono cari, eccetera, ma sono sempre tenuti nella loro, se uno li vuole, non lasciarli. E un giorno dice, ma guarda, questo qui è molto affezionato, come bravo, aveva cominciato a non mangiare più intanto. Stava preparando, perché quando lui ha una preda da mangiare comincia a non mangiare più per svuotarsi il potere. E poi quando, non so, il bambino si distendeva sul divano, lui si distendeva accanto a lui, cioè lo misurava per vedere se ci stava dentro, capito? Allora l'amico veterinario ha detto, sta attento, perché questo non è affezionato al tuo bambino che si struccia lì, che si mette lì, che si distende accanto a lui, ma sta misurando, perché appena sarà possibile e lui vedrà che lo può mangiare tutto di un boccone, allora lo mangerà. Ecco, questo è un po' quando tu alleni un serpente, cioè tu non sai di che morte morirai poi, perché hai un serpente in casa. Cioè, questo per farvi un esempio, no? Di che cosa vuol. E un altro invece diceva che lui si preoccupava, anche lui che è andato da lui il suo cliente, dice, ma guardi, non so, questo qui, io mi distendevo nel letto e lui vedeva che si distendeva accanto a me, dico, e poi però un po' che non mangiare, stia attento, lo rinchiuda, l'ha venduto subito là, perché sta prendendo le misure per divorarlo. Più diventava grande il pitone, poi dice, questo qui adesso lo faccio fuori, no? Cioè, nel senso, non è per lui. Per lui tu sei un boccone, cioè non dobbiamo umanizzare gli animali, così come non dobbiamo umanizzare il male. Cioè, quando tu cominci a entrare in questa sorta di buonismo, stai attento, non conciliare troppo col male. Quando tu cominci a fare la pace col male, sappi che sei già fregato, perché la vince lui. Che si tratti di una vipera o di un pitone. Ecco. Sono esempi, se volete, però la dicono lunga, cioè certe volte le parabole servono proprio per farci capire un po' le cose. Allora Paolo continua, dice, tocca forse a me, allora dice, con questi, ecco qui dove va il discorso di Paolo, con costoro non dovete neanche mangiare insieme, si sta riferendo all'Eucaristia, cioè non puoi ammettere queste persone, non possono fare comunione, perché non sono in comunione con Cristo. Cioè, per far comunione bisogna essere nella condizione di non essere lontani, almeno dal punto di vista del tuo pensiero, della tua formazione. Cioè, come fai a far comunione? Cosa fai comunione? Quindi dovete mangiare insieme, perché di solito il mangiare insieme a Corinto finiva poi con la celebrazione eucaristica, in questo senso. Perché vuol dire che tu accetti tutto indiscriminatamente, chiudi gli occhi e volemosse bene, già giù a pacche sulle spalle, ma è vero che tu non devi discriminare nessuno, ma non devi neanche chiudere gli occhi di fronte al male, far finta di niente e tacere, star zitto e basta. No, non devi puntare il dito, attenzione, devi stare attenti che non è tanto col fare prediche, ma il dire semplicemente. Certe volte basta una battuta, certe volte basta un sorriso, no? Già qualcuno mi diceva, ma gente che mi dice, ah, hai letto quel libro là, bellissimo, quale? Ah, sì, sì, della New Age, sì, guarda, preferisco il Vangelo, ma è un modo per, non c'è mica bisogno di dire, no, guarda, quello io, puoi discutere per anni, ma si perde, una battuta, scuole, miei studenti, prof, le studentesse, lei di che segno è? Oh, io che segno? Io faccio finta di farlo ignorare, che segno? Come te di segno? Che segno? Ah, ma no, Capricorno, ah no, io sono del segno degli angeli. Ma non c'è il segno degli angeli? Come non c'è il mio? Vedi che sono qui, segno degli angeli. Vuoi che crede in quelle stupidaggini lì, ma dove siamo? Cioè, alla fine, senza fare di tante prediche, per dire, ma guarda, ridiamo insieme, perché si crede a queste cose qui, al fine crede a tutto. Allora, diceva il cardinal Biffi, il problema dell'uomo di oggi non è che non crede in Dio, è che non credendo più a Dio non crede, crede a tutto. Quando tu elimini Dio dal tuo orizzonte, cominci a credere a tutto, credi ai gatti neri, credi alle saliere rovesciate, credi all'oroscopo, credi alle baggianate della New Age, e allora cominci a credere a tutto, perché diventa credulone. Cioè, a Dio no, che è la cosa più logica che ci sia, ma tutte le altre credulonerie ci cadi dentro tutte, perché avendo eliminato lui dal tuo orizzonte, chi vai a cercare? Devi pur credere in qualcosa, no? Notate bene che in Russia avevano eliminato Dio, ma non c'era neanche un leader dei capi che non avesse una maga al suo seguito che gli precedesse, che gli predicesse se oggi era il giorno giusto o no per fare una cosa o no o l'altro. Ora avevi eliminato Dio, e allora cominci a diventare, a credere a tutto. Questo diceva il cardinal Biffi, è stato mio insegnante ai tempi che furono. Ora, dice San Paolo, quindi, ora, tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Io non devo mica stare lì a discutere con quelli di fuori, non fa parte della comunità cristiana. Se quelli di Corinto vogliono distruggersi, ma insomma, io non devo rispondere di loro, non sono coloro che hanno scelto Gesù Cristo, non fanno parte della mia comunità, ma io non devo, ma, dice... Sono quelli dentro, dice, ma non sono quelli dentro che vuoi giudicare, cioè quelli dentro. È come se tu in casa tua tolleri una cosa che è veramente negativa. Mi ricordo quando io in casa, adolescente, giovane, seminarista, ma i miei compagni rientrano alle mezzanotte, all'una, alle due. E mia madre diceva, alle 11 si chiudono le porte, chi rimane fuori è fuori, chi rimane dentro è dentro. Ma loro, cioè, tu vai a dormire a casa loro, vai a mangiare a casa loro, questa è a casa mia, qui ci sono delle regole, sono queste. Ah, ma no, allora, no. Capite? Bisogna essere molto chiari, no? Abbiamo certe regole qui. Se no facciamo sempre cose sul mio vicino di casa, cioè di solito con chi si va al confronto? Con chi cede di più, no? Allora giù un gradino, giù un altro, un gradino per volta si va a finire in cantina. Dopo un po' uno dice, ma come sono arrivato qui? Non credevo che sarei arrivato lì, certo, un gradino per volta. Il diavolo non ti chiede mai di buttarti giù dal dirupo, ti dice di fare un gradino per volta e poi ci arrivi. Allora, però è dentro che devi decidere, no? Quindi sono quelli di dentro. Quelli di fuori vi giudicherà Dio, però ecco Paolo che dice, togliete il perverso di mezzo a voi, cioè tu non devi accettare la complicità col male, il coraggio di dire no chiaro al male, questo no, occorre avere questo coraggio, cioè la fierezza di essere cristiano, niente compromessi, niente doppi sensi, niente giochini, questo è importante, e, capite? Avete visto con quanta insistenza, abbiamo finito il capitolo quinto, ma era tutto, insisteva tutto su questo. E vedremo il capitolo 7 che è ancora la stessa direzione. Cioè, San Paolo sta dicendo, avete visto voi, cari corinzi, che vi credete così saggi, così intelligenti, così dotti, sapienti, siete caduti in queste trappole. Dal punto di vista intellettuale siete espertissimi, ma poi nella pratica, perché dietro cosa ci sta? C'è questo dualismo, ma quello che c'entra, cosa c'entra il corpo? L'importante è il cuore, lo spirito. San Paolo dice, guarda che quando tu cominci a intaccare una parte dell'uomo, il male raggiunge tutto, entra nel corpo, nell'anima, nello spirito, la legge dell'unità della vita. L'uomo è unificato, è un essere unificato, spirito, anima, corpo, psiche, tutto insieme, non puoi separare le cose. Vanno distinte perché sono cose diverse, ma non mai separate. Distinguere non è separare, distinguere per capire, ma non è mai separare. Ecco, allora, io credo che anche qui possiamo domandarci se abbiamo questo coraggio di essere noi stessi. Io credo che è proprio tutta una lezione divina che ci porta a dire, ma che coraggio ho io di essere me stesso, di espormi, di giocarmi per la verità, che non vuol dire fare delle prediche, che dice, ma comincia ad essere un testimone, un po' come abbiamo visto poi il messaggio di Maria, no? Non è che è stato proprio, io il messaggio l'ho letto l'altro giorno, poi dico, mamma mia, che attualità, e siccome stavo facendo contemporaneamente la lezione divina su questo testo, dico, mi sembra un commento a questo testo, portatori della speranza in questo mondo, senza gioia nel cuore, senza futuro, perché non ha il cuore aperto a Dio. Cioè noi non dobbiamo, se tu non devi portare questo, sei certo che stai portando questo, davvero, oppure, ma non voler scontentare nessuno, capite? La paura di perdere la faccia, ma quale faccia? L'hai già persa quando hai paura di perdere la faccia, perché hai perso la faccia cristiana e hai assunto un'altra faccia. Non hai avuto il coraggio di giocarti per quello che dici di credere. Giochi nelle mezze misure, sei lì ma vorresti ma non vorresti, è qui, capite? È qui che il Signore oggi ci richiama, credo, no? Questa onestà di fondo, questo coraggio, questa verità, essere veri, che non è tanto essere sinceri, perché la sincerità è una dote importante, ma la prima cosa è la verità. Faccio l'esempio di sincerità e verità, sono due cose diverse, anche se una dovrebbe esigere l'altra. Quando gli uomini e anche gli scienziati dei tempi di Galileo dicevano che il sole girava intorno alla terra, erano sinceri? Certo che erano sinceri, ma non erano veri, perché loro non è che volevano dire delle bugie dicendo che il sole girava intorno alla terra, esprimevano ciò che loro vedevano, ma non erano veri, perché la verità è un'altra, è che la terra gira intorno al sole, almeno adesso si discute anche quello, comunque sia, capite? Ora, l'importante è vero, da una parte è necessario essere sinceri, cioè onestamente se uno mi dice, parla di una certa persona, mi dice, ma il Presidente della Repubblica è morto? Io dico no, ma può darsi che sia morto 5 minuti fa, io solo che fa la conferenza, non lo so, capite, non è che voglio, anzi voglio bene a Napolitano, ma non è che, sapendo che ha una certa età, potrebbe comunque, anche la mia età, qualunque età va bene, perché non possiamo decidere noi. Però è chiaro che se io dico no, e poi invece è vero che è morto, è chiaro che non sto dicendo, non è vero questo, però sono sincero, perché sto dicendo quello che io credo di sapere. E allora ecco, qui l'importante è che il cristiano sia vero, oltre che sincero. Cioè l'essere sincero è una cosa importante, non bisogna essere anche veri, cioè vero nel profondo, vero dentro, che non abbia, che non esprima con una faccia ciò che invece è un'altra, capite? In effetti una delle cose di cui Gesù ci mette in guardia è proprio questo, è di non essere sale e di essere dei lupi travestiti da pecora.